Detto tra noi, conversazioni con la direttrice.
Buonasera a tutti e a tutte, sono le 18:03 minuti e come sempre una volta al mese, al venerdì alle 18 e poi al sabato mattina alle 9:30 c'è Detto tra noi con la sottoscritta Lorenza Ghidini per confrontarci sulle questioni diciamo più salienti del periodo e beh alla fine di questa settimana che è iniziata molto bene, decisamente bene con la vittoria del no. Partiremo proprio da lì. Abbiamo parlato tanto della vittoria del no al referendum, di quello e delle ricadute politiche che ha avuto. E abbiamo parlato tanto di giovani questa settimana perché, come sapete, la Gen Z, la generazione Z, cioè quella dei 20-30 anni, ha votato tanto e ha votato no. È partito subito il dibattito sulle prossime elezioni politiche. Come voteranno questi giovani, se voteranno per il centrosinistra, come fa il centrosinistra a tenerseli stretti, ad agganciarli anzi. Si usa spesso e si è usata anche stavolta la parola capitalizzare questi voti. A me non è che piaccia tanto perché tradisce un po' una volontà di incasellare delle persone a proprio favore senza magari averle nemmeno ascoltate, no? Come se appunto fossero un capitale. Si usa anche la parola tesoretto. Chi riuscirà a accaparrarsi quel tesoretto di voti? Noi che siamo nati nel Novecento ragioniamo quasi tutti almeno con gli schemi, con lo schema del rapporto con i partiti. Ci sono le elezioni, puoi andare a votare il partito che ti convince, che è il tuo, oppure puoi andare a votare il meno peggio, oppure non andare affatto a votare. Ma questi ragazzi chiaramente hanno un rapporto molto diverso da noi con la politica, sicuramente i più giovani tra loro, i ventenni appunto, e hanno un rapporto ancora più diverso diciamo coi partiti. Loro sono la generazione che è scesa in piazza per il clima, poi è stata chiusa in casa in piena adolescenza per via del Covid, ne è uscita intimorita, ansiosa, con disagi di varia natura spesso. Nei mesi scorsi li abbiamo rivisti in piazza per Gaza in supporto alla flottiglia e li vediamo anche in questi anni ai Pride e alle manifestazioni femministe. Sappiamo che sono uno dei target dei decreti sicurezza della destra, che vogliono intimidirli e dissuaderli dal manifestare le proprie idee, i propri ideali. Domani li vedremo in piazza in molta parte del mondo occidentale, diciamo, e da noi a Roma per il No King's Day, ne parlavano poco fa a Poveri Ma Belli, no? No King's Day contro ogni autoritarismo. E lunedì erano appunto nelle piazze italiane a festeggiare il no, birretta in mano, canzoni non necessariamente militanti, motivazioni chiare e consapevoli. Allora noi qui a Radio Popolare ci siamo chiesti, e lo avrete fatto anche voi immagino, cosa ci stanno dicendo questi giovani che come in un fiume carsico riappaiono determinati, belli, freschi, impegnati e indipendenti. E naturalmente questa domanda se la devono fare i partiti, no? Perché i partiti ad oggi per questa generazione appunto non sono un punto di riferimento. Voi vi siete fatti qualche domanda? Cosa vi siete chiesti? Che idea vi siete fatti di questi ragazzi? Cosa vogliono? Cosa chiedono? Di che cosa hanno bisogno? Anche vorrei dire per fidarsi di noi. Che cosa ci stanno dicendo? E noi siamo capaci di ascoltarli? Ci interessa davvero? O è più forte di noi l'istinto di appiccicargli sopra un'etichetta secondo i nostri schemi? 0233 001 001 per telefonare qui allo studio 2 di Via Ollearo, Radio Popolare. Se volete mandare un messaggio, WhatsApp, Telegram, anche gli SMS, naturalmente al 331 6214 013. Se invece preferite mandare una mail, potete farlo a diretta@popolarenetwork.it. Quale messaggio ricevete da questi ragazzi che abbiamo rivisto così numerosi nelle piazze del No lunedì sera? Ma solo lo scorso settembre, ottobre, nelle piazze per Gaza. Lo scorso 8 marzo nelle piazze femministe. 20, trentenni, Gen Z. Ecco, vedo subito che arrivano molto velocemente stavolta delle telefonate allo 0233 001 001 e quindi cominciamo con le vostre opinioni e i vostri interventi. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla?
Ciao, mi chiamo Margherita.
Ciao,
ho 80 anni.
Sì,
anzi,
sì,
81,
ti ricordo, chiami sempre.
Ascolta, io penso che uno dei motivi per cui i giovani hanno votato no al referendum, prima di tutto l'arroganza di questo governo, un'arroganza pazzesca, e secondo anche contro la guerra e il comportamento sempre di questo governo.
Ok.
Perché loro hanno fatto solo queste leggi repressive con i giovani, con le manifestazioni, e adesso che hanno perso cosa dicono? Hanno votato no perché non hanno capito? Così li fanno incavolare ancora di più. Volevo dire solo questo. Ti saluto.
Va bene, grazie Margherita.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. 0233 001 001. E pronto, una seconda telefonata. Chi c'è in linea?
Ci sono in linea io?
Sì, sei tu.
Ciao.
Come ti chiami?
Andrea.
Andrea. Quanti anni hai?
Ne ho 44 da pochi compiuti,
okay.
Sono un abbonato che
non
fa mai male.
Fantastico, no, per niente, anzi.
E faccio lo psicoterapeuta e mi occupo tantissimo di giovani e di adolescenti.
Mm-hmm.
E devo dire che sono stato sorpreso anch'io da questo voto, piacevolmente sorpreso, perché i giovani fino ad oggi ci hanno dato un po' l'idea, concedimi il termine, di essere un po' imbranati, di fare molta difficoltà a prendere parola, a dire la loro, rivendicandola un tempo, ma al tempo stesso facendo difficoltà a farlo.
Ti ho perso, Andrea, dove sei finito? La linea?
Per dire la loro e di farlo con chiarezza.
Eccoti, sì. Scusami, perché la linea è andata via, quindi diciamo che...
Sono, ahimè, in macchina.
Riassumimi l'ultimo passaggio.
No, dicevo semplicemente che hanno dato prova di saper prendere parola, che di fatto è il compito che trasforma il giovane in un adulto, il fatto di poter dire la sua, di potersi risvegliare in barba a tutto quello che si può dire di loro. Questa è la cosa, come dire, su cui valeva la pena scommettere. Io scommetto sempre sui giovani e bisogna essere sempre sorpresi, però sono riusciti a rivendicare qualcosa di nuovo, di inedito. È molto bello questo voto.
Che messaggio ti arriva da loro, a parte il fatto che siano nuovi, inediti?
Ma mi arriva il messaggio che questa generazione sta insegnando un po' a tutti che è il momento di smettere di piegare la testa, e che si può anzi andare avanti a testa alta per rivendicare cose giuste e sacrosante che noi abbiamo sempre dato ingiustamente per sbagliate, e invece stanno insegnando
per sbagliate o per scontate?
Ma forse il confine tra i due è sottile, penso banalmente alla situazione del lavoro, al fatto di fare tirocini, stage gratuiti, piuttosto che non avere riconosciuti i propri diritti individuali. Invece i giovani di oggi stanno dicendo a tutti che così non va bene e lo stanno insegnando. Di fatto le nuove generazioni, quando sono tali, insegnano sempre qualcosa di nuovo alle generazioni precedenti.
D'accordo.
Ed è il momento, credo, che le generazioni precedenti finalmente facciano loro spazio, facciano un passo indietro. Fino adesso non l'abbiamo mai fatto, abbiamo sempre trattato i giovani più o meno come dei ragazzini e come dei bambini, facendo addirittura tutto per loro, e invece quando si è trattato di prendere loro parola hanno saputo dimostrare a tutti che sanno dire la loro parola e verosimilmente la sanno dire anche molto bene.
Ok, grazie Andrea.
Grazie a te, grazie a Radio Popolare.
Ciao. Petra scrive che siamo una generazione di adulti troppo spesso non all'altezza del ruolo che dovremmo ricoprire. Poi dice anche lei, una psicoterapeuta a 45 anni che lavora con gli adolescenti. In effetti qua parliamo di giovani adulti perché sono quelli che votano, 20-30 anni, e vi chiederei soprattutto che messaggio avete ricevuto da loro in questi mesi, ma in questi anni anche, perché in fondo sono gli stessi che hanno fatto il movimento Fridays for Future, anche oggi sono andati in piazza, anche se è, diciamo, un po' meno gagliardo negli ultimi anni questo movimento dei giovani per il clima. Vabbè, Anna mi chiede come mai non è riuscita a ascoltare in podcast le ultime trasmissioni del Demone del Tardi di Giocare col Fuoco. Anna, perché lo scorso weekend abbiamo avuto un problema con i podcast e quindi non si sono caricati, ma stiamo in realtà sul tema di quest'oggi. Vogliono lavoro, stipendi adeguati, dice un ascoltatore, e vediamo altri messaggi. Le giovani generazioni, dice Saverio, i loro rappresentanti devono partecipare alla formulazione del programma per far valere gli argomenti da inserire, come richiesto dalla segretaria Schlein. Vabbè, e questo parla di un po' di un meccanismo, però non è che ci sono i rappresentanti di questi giovani, è un po' difficile individuarli. Ci possono essere dei rappresentanti, che ne so, di movimenti studenteschi all'interno dell'università, piuttosto di associazioni, appunto, o di movimenti, però non è che sono rappresentanti poi di tutti. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla?
Pronto? Sono Gianluca.
Ciao Gianluca.
Allora, io ho un'osservazione sui giovani da due punti di vista. Sono padre di un 17enne e poi insegno all'università e ho a che fare con dei 20enni al secondo anno di università. E su me sono generalmente una generazione finalmente diversa da noi. Io ho 55 anni, quindi è la fetta di popolazione che ha vinto il sì, cioè la mia generazione è la peggiore nel dopoguerra, che vanno dai 65 agli 80, veramente un disastro come idea di Italia, di paese, è la generazione peggiore. Questi qui invece sono proprio diversi. Poi non nego che ho delle difficoltà, essendo io del 900, a parlare già con mio figlio, che è un impegnato dell'UDS, partecipa su Gaza, ma sarà trascinato in piazza dopo anni che non ci andavo. Io ho una storia di sinistra, PCC e Fondazione Comunista, quindi non mi era difficile, insomma, stargli vicino, però hanno proprio un approccio completamente diverso dal nostro ed è faticoso, cioè non c'è un'empatia, pardon di me, come generazione, non c'è un'empatia immediata nel capirli, ma capisci che hanno qualcosa, una marcia in più rispetto alla mia generazione, cioè veramente anche la differenza di le aule universitarie, c'è dentro di tutto, ma per loro è normale, no?
D'accordo,
la mia generazione
sì,
non era normale, e queste cose le vedi, io sono molto felice perché è la generazione che può darci un futuro, un'Italia diversa da quella che noi 50enni, 60enni abbiamo dato a loro, ecco, questo io non sono stupito del fatto che quando si muovono in quella direzione. Poi il problema è la politica, riuscire a farli muovere più spesso, più frequentemente.
Ok, ok. Adesso infatti c'è un altro ascoltatore. Dai, intanto ti saluto. Ciao Gianluca, grazie.
Ciao.
Luciano scrive: capitalizzare o accaparrarsi il voto giovane possono sembrare parole negative, però la necessità di destinare quel voto a un cambiamento, dice, necessario, soprattutto i cosiddetti giovani, perché cosiddetti? Devono avere coscienza che solo nelle istituzioni si possono proporre o cambiare le leggi. Ah, ecco, lo spiega. Quando dico cosiddetti giovani, intendo che i giovani cambiano molto più di noi anziani o giù di lì, crescono e nessuno sa come saranno domani. Poi dice, figure storiche di lotta continua, non solo, ad esempio, ci raccontano come si può cambiare addirittura passando a destra, vabbè, comunque. Quindi il tema che pone Luciano è che comunque questi giovani dovrebbero a un certo punto venire, vorrei quasi dire, a patti col fatto che le cose si possono cambiare entrando nelle istituzioni, no? Cioè le leggi si fanno in Parlamento, per dire, se ho ben interpretato. 0233 001 001, ancora una telefonata. Pronto? Però abbassa la radio perché sento già l'eco. No, troppo eco. Proviamo con quest'altro. Pronto?
Sono io, buongiorno.
Sì, sei tu, buonasera, chi parla?
Buonasera, ciao, sono Michele, sono padre di due ragazzi, 28 e 30 anni. Uh-huh. E questa esperienza mi ha insegnato che soprattutto la loro non appartenenza, cioè non si sentono parte di un partito, di un movimento, ma oscillano tra varie adesioni. In questo caso io, i due figli, uno ha votato sì, uno ha votato no, peraltro.
Okay.
Per cui, motivandolo, perché ne abbiamo parlato, però poi uno è favorevole in un modo, in un certo modo a Gaza, l'altro è favorevole in un certo modo a altri problemi. Quindi la non appartenenza a un movimento, come io sono nel 60, beh, sono nato nel 60, okay, il partito, il movimento, loro oscillano tra vari, e questa cosa la fanno soprattutto attraverso il social, cioè i meccanismi social, non più attraverso la televisione, non più attraverso i quotidiani. Per cui la cosa che mi ha proprio stupito è questo loro fatto di essere informati, ma in maniera trasversale, ecco, non seguendo una linea. Ecco, questa è la cosa che mi ha stupito più di
tutto. Hai notato. Va bene, grazie Michele.
Grazie a te, ciao.
Buona serata. Fiore scrive: secondo me i giovani sono andati a votare perché non si votava per dei partiti. Se per paradosso con la stessa percentuale di votanti di domenica e lunedì avessimo avuto in contemporanea il referendum e le politiche, secondo me avremmo avuto tantissime schede bianche o nulle sulle politiche. E poi conclude così: i giovani amano la politica, non amano i politici. E quindi ecco, Fiore, diciamo che capta questo messaggio, questo segnale, sì, che effettivamente è abbastanza forte. O comunque io credo che i partiti non siano considerati un punto di riferimento, come invece nel Novecento era molto più frequente, no? Abbastanza regolare tra chi si interessava dei fatti del mondo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno,
pronto.
Chi parla?
Laura, pronto, mi senti?
Sì, benissimo.
Ecco, allora, stanno a sentire, io ho 89 anni.
Voilà.
E mi ritrovo come dopo la Resistenza, dopo il 25 aprile, noi giovani eravamo stati proprio coinvolti nella crescita dell'Italia. Allora, allora noi giovani, per esempio, andavamo, ci avevano preso per andare a distribuire i giornali, ci prendevano per un sacco di cose. Ora io mi ritrovo con questi ragazzi che non hanno più fiducia nei partiti perché li hanno dimenticati. Noi invece so che hanno molta fiducia nelle organizzazioni non governative, in Libera, in certe manifestazioni. Allora, io credo che i partiti, come partiti, specialmente il PD, devono fare un passo indietro e chiedere aiuto a tutti questi movimenti che li hanno visti poi impegnati in grandi manifestazioni, per coinvolgerli, perché io so che i ragazzi poi vogliono, noi quando eravamo giovani avevamo piacere, per esempio la domenica, di andare a distribuire l'unità, no? Ma perché ci trovavamo nelle case del popolo a sentire che cosa volevamo e che cosa dovevamo fare. Ecco.
Quindi tu dici bisognerebbe che i partiti aprissero le porte a questi ragazzi e facessero delle domande a questi ragazzi.
Esattamente. Quello che hanno fatto i partiti, in particolare il Partito Comunista, dopo la liberazione, dopo il 25 aprile, fino al 1960, quando poi si è tutto perduto. Dopodiché c'è stato il 68, ci sono stati tutti i movimenti giovanili, io compresi all'università, era tutto un movimento. Perché si è perso? Qual è il motivo per cui tutto si è perso? Molto probabilmente perché i politici hanno fatto i politici e basta.
Guardiamo avanti a questo punto, proseguendo. Laura, grazie per la tua testimonianza.
Prego, ciao.
Ciao, arrivederci. Pronto?
Pronto, ciao, sono ciao. Io.
Sì, come ti chiami?
Ciao, sono Francesco, ciao. Ho 30 anni.
Oh, ok, quindi Gen Z.
Abbasso la media.
Abbassi la media, sì.
Appunto, domenica io sono andato a votare per la mia prima volta, nel senso che io ho sempre fatto politica, diciamo, fuori dai partiti.
Ok.
Non mi sono mai sentito ben rappresentato in nessun partito.
Dunque, fuori dai partiti intendi nei movimenti, per capirci?
Sì, esatto. Okay. I centri sociali, per intenderci.
Ok, certo.
Però domenica ho sentito un po' il bisogno di dover andare a votare, per intendere. Penso un po' di poter forse rappresentare un sentimento dei tanti che ci sono, comunque parziale, però di quelli un po' della mia generazione che forse adesso sentono anche di usare questo mezzo qui. E secondo me il discorso da fare è su due piani, cioè c'è prima un piano che si sente molto che i giovani non prendono parola, questa generazione un po' dormiente, spesso si usano questi termini, e io vorrei fare un po' riflettere sul fatto che questa generazione è sotto attacco sotto ogni fronte, cioè non si può più sbagliare, cioè questa è l'unica generazione di giovani che non può sbagliare, che non può andare a un rave, che non può fare un'occupazione, perché cioè, ci sono reati folli su questa roba ormai, e purtroppo in un certo senso anche queste cose qui creano poi un certo difficoltà ad esprimersi, perché sappiamo a 16-20 anni quanto è difficile esprimersi, magari lo si fa in maniera un po' anche scomposta, no? E qui secondo me c'è un primo problema di tarpare le ali, mentre tante altre generazioni che hanno parlato prima di me anche oggi questa trasmissione secondo me ne hanno avuta molti meno di problemi in questo senso, e poi infatti si sono creati anche delle cose belle, ecco. E poi la seconda cosa è perché secondo me c'è andata tanta gente che è andata a votare, lì mi ci metto io in primis, è perché secondo me questo era un referendum in cui la gente non ha votato troppo in merito sulla questione della Costituzione o meno, ma perché era un modo sostanzialmente di far sentire che questo governo ai giovani sta veramente tagliando le gambe, e con tutta probabilità io stesso, se domani ci fossero le politiche, avrei molta difficoltà per esempio invece ad andare a votare o a decidere cosa votare.
Capito.
E qua è perché secondo me i partiti proprio non ci sono nei nostri confronti, anche sul movimento della Palestina che ha avuto una grandissima componente giovanile, possiamo definirlo uno dei movimenti degli ultimi anni più grandi, no? Quanto ci ha messo il PD prima di prendere parola su questa roba? E il giorno dopo il referendum senti parlare di primarie e ti domandi, invece di parlare di contenuti, di programmi, ogni tanto sarebbe bello che ci fosse un punto di vista proprio che vada incontro alle persone, ecco.
Chiaro, grazie Francesco di aver chiamato.
Niente, grazie a voi, ciao.
Ciao, alla prossima. Pronto? Pronto?
Pronto? Ciao, mi senti?
Ti sento abbastanza Giovanni. Bene, ciao Giovanni.
Ciao, volevo fare solo due considerazioni in merito al rapporto esito referendum, giovani e il loro coinvolgimento. Io ho 47 anni, quindi diciamo, sono su una fascia di età diversa, però credo che effettivamente ci sono forse il fatto di dover dare, come dire, uno scossone sia a tutto quello che è stato detto anche dagli interventi precedenti a questo governo e a tutta, diciamo, la narrazione, l'ideologia che c'è dietro, mm-hmm. è stato molto semplice farlo tramite un sì e un no, una scelta dicotomica, così anche facile scegliere. E sulla questione della capitalizzazione di questo voto, di questa ondata giovanile, anche a me non piace il termine capitalizzazione perché mi sa molto di economicistico.
Quanti anni hai, scusa Giovanni, posso chiederti?
Io ho 47 anni, okay. Quindi non sono tra quelli in quella generazione lì, però come dire, probabilmente la cosa che dovrebbero fare, diciamo, i partiti del campo largo, tutti quelli che della politica che si sono spesi per il no, è sicuramente non intestarsi il merito, perché è evidente che tutti quei giovani che per questo tentativo di attacco alle garanzie di suddivisione dei poteri non sono stati semplicemente i partiti.
Ok, sì, sì, sì. Adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio. Ti direi, Giovanni, in un minuto, se tu dovessi dire ai partiti del centrosinistra qual è, in una parola, il messaggio che questi giovani stanno mandando, che cosa diresti?
Dire non è merito nostro, è merito vostro. Dire questo, e vi vogliamo ascoltare.
Ok.
Diteci esatto, perché
a mettersi in ascolto.
Mettersi in ascolto, perché c'è tanta società civile fatta dai giovani in quel risultato elettorale, in quel risultato del referendum. Secondo me è così.
Va bene, ti ringrazio Giovanni.
Grazie a voi.
Ciao, 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 ciao. Beh, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice: ho 36 anni e due figli, credo che lo schiaffo più grande di questo referendum sia stato dato alla sinistra da tutti quelli come me che hanno votato no, ma non saprebbero chi votare nella cosiddetta sinistra. Beh, insomma, adesso lo schiaffo più grande è stato dato a chi ha fatto la riforma costituzionale, direi. Comunque, capisco il punto, in realtà molti stanno dicendo proprio questa stessa cosa. Noi diamo la linea al notiziario per un aggiornamento e poi torniamo un'altra mezz'oretta insieme con Detto tra noi.
Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. With my encyclopedia, they must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love.
18:34 minuti, sempre all'ascolto di Detto tra noi.
This is not really happening. You bet your life.
Lorenza Ghidini al microfono ancora fino alle 19, poi domani secondo slot dalle 9:30 alle 10:30, come sempre una volta al mese per confrontarci, e beh, questa volta alla fine di una settimana così non potevamo che partire dal referendum, dalla partecipazione dei giovani, la generazione Z, Gen Z, per il no. Adesso però bisognerebbe ascoltarli, nel senso che li abbiamo anche visti così numerosi e convinti e, come posso dire, così indipendenti anche nelle piazze per Gaza, ma in tante altre situazioni. Ricordavo prima, li vediamo in piazza ai Pride, li vediamo all'8 marzo, il 25 novembre alle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Che cosa ci stanno dicendo questi giovani, questi ragazzi? Che messaggio ci stanno mandando? Sapremo ascoltarlo? 0233 001 001 per telefonare in diretta, se no potete mandare un messaggio al 331 6214 013 oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. Allora, lasciamo Tori Amos per tornare alle telefonate. Pronto, chi parla?
Pronto?
Sei tu, come ti chiami?
Sì, ciao Marco, sono Marco.
Ciao Marco.
No, volevo dire questo. Io sono molto d'accordo con quello che diceva quella signora, anzi possiamo dire compagna di 89 anni.
Sì, certo.
Sui giovani. Io sono anch'io padre di due figlie, per cui mi riconosco in questa visione. Cioè, io credo che i giovani abbiano poca attrazione per i partiti, purtroppo anche della sinistra, lo dico da uomo di sinistra, quanto mi ritengo da militante politico, anche a ragione per gli errori storici che la sinistra in questi anni ha fatto, abbandonando un'idea, io penso, di società equa, giusta, rivolta anche alle nuove generazioni.
E quindi adesso come ci si rimette in ascolto? Avremo le categorie e l'apertura mentale?
Dobbiamo partire dal fatto che però i giovani hanno interesse, lo dimostra il movimento di Gaza. Io vedevo in piazza giovanissimi molto, molto anche radicalizzati con parole buone, giuste, e anche il referendum, il voto al no, insomma, il fatto che il 61% dei giovani sono andati a votare hanno votato no, e credo che dimostrino invece un interesse per le cose grandi della politica: la guerra, la pace, il genocidio del popolo palestinese e la Costituzione. Cioè, vedono nella difesa della Costituzione, che è stata costruita dai nostri nonni, addirittura dai loro nonni, scusa,
sì,
nemmeno dei loro padri, degli elementi importanti. Per cui penso che questo debba far sì che le forze di sinistra debbano cogliere, mettersi in ascolto, capire le esigenze dei giovani, capire le necessità anche che i giovani esprimono, e solo così si può ricostruire una connessione sentimentale con questi giovani, che non dimostrano, come molti hanno detto in questi anni, né un individualismo. Non è assolutamente vero, sono balle, anzi forse io ho 63 anni, era la mia parte di quella generazione che viveva nell'Italia degli yuppie, della Milano da bere, del classismo, che dimostrava più individualismo.
Okay.
I giovani dimostrano una necessità, una voglia di politica con la P maiuscola, e quindi ci debba essere questa capacità di ascolto, e io spero anche che i giovani entrino nelle forze politiche e le trasformino.
Va bene. Veramente
parlo delle forze politiche di sinistra,
certo,
quelle progressiste, in cui io comunque, essendo militante di una di queste forze, mi riconosco, insomma, no? Sicuramente di uno schieramento avverso.
Va bene, grazie Marco.
Un elemento molto positivo che esce dal voto, insomma. Ciao,
ok, grazie Marco. Quindi, insomma, mettersi in ascolto, volare alto, no? I principi, gli ideali, le cose importanti. Pronto?
Pronto?
Sì, come ti chiami? Ciao.
Ciao, sono Erna.
Ciao Erna, ciao.
Senti, io sto ascoltando con estremo interesse, anch'io ho una figlia 28enne, sono abbastanza circondata da suoi più o meno coetanei, però mi verrebbe da fare una domanda a questi giovani, che stimo moltissimo, e capisco che molti dicano, come abbiamo sentito anche oggi, che se dovessero votare oggi non saprebbero chi votare. Allora, quello che mi piacerebbe chiedere loro è: ma cosa chiedete a un partito, a una coalizione, a un gruppo, per poterli votare? Perché è vero che ci dobbiamo mettere in ascolto, ma forse sarebbe meglio che fossero esplicite le richieste loro.
Ok, sì, tu dici che anche loro dovrebbero cercare di mettersi in contatto in qualche modo con i partiti.
Beh, se condividono più cose, forse dovrebbero fare una sorta di piattaforma, di programmatica. Cosa chiedete ai partiti? Cosa chiedete ai partiti perché vi rappresentino?
Ok. Ok, ci vogliono i contesti però, bisogna creare i contesti.
Beh, ma forse i contesti li possono creare loro.
Va bene, interessante, vediamo se c'è qualcuno magari coetaneo dei tuoi figli all'ascolto.
Ma mi sembra un pochino strano che i contesti li debba creare qualcuno che loro sentono molto distanti da loro, no? Mm. Forse sono loro che dovrebbero prendere l'iniziativa, creare i contesti e chiedere. E anche forse un po' pretendere quello che credono sia giusto per loro.
D'accordo, grazie Erna.
Ciao, grazie.
Ciao, 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 a presto. Pronto?
Pronto.
Buonasera, chi parla?
Sono io.
Sei tu.
Ah, grazie, ciao, sono Elena. Ciao, ciao Lorenzo. Ciao. Allora, scusa, come sai, io ormai ho quasi 81 anni, sono cieca. Sono andata a votare, però... con grande determinazione, pensando alle nuove generazioni, evidentemente.
Sì.
Voto no, perché nel merito e anche politicamente, quando ho saputo che sono i giovani che hanno votato per la maggioranza, no, è stata veramente una felicità per me. Devo dirlo, ho detto, porca miseria. Poi ho sentito le vostre interviste. E le vostre interviste hanno mostrato che proprio l'hanno fatto lucidamente. Sono stati di una lucidità incredibile, almeno quelli che avete intervistato voi. Evidentemente non avete potuto intervistarli tutti.
Certo.
Ma quelli che avete intervistato avevano le idee chiarissime. Hanno votato nel merito e per proteggere la Costituzione e contro le menzogne buttate alla grande da parte dei cosiddetti sostenitori del sì, che hanno fatto quella propaganda orripilante che è stata fatta. Quindi, non so, io li applaudo nella maniera più assoluta e con loro sono d'accordo nel dire che, ragazzi, non è detto che però noi si voterà poi. Loro poi, figurati, io non so neanche se arrivo alle prossime elezioni, quindi non so. Però loro dicono, un attimo ragazzi, noi quello che vogliamo di più è la sincerità e le intenzioni, appunto, di vogliamo alti, vogliamo una politica di nuovo vera, sincera e conseguentemente per dire un Conte che prima ancora di sapere i risultati dice facciamo subito le primarie perché sa di essere in vantaggio in questo momento
sì.
E vuole fregare la Schlein, insomma questo ai giovani non va e neanche a me devo dire.
D'accordo, grazie Elena, ciao, alla prossima. 02 33 001 001. Emanuela dice ma scusate, i giovani non sono compatti come non lo sono gli adulti, alcuni sono pro Palo Fridays e forse li si vede di più, altri no, alcuni esclusi o disinteressati, altri si stanno preparando ad altri percorsi in scuole esclusive e si firma saluti da una mamma di sedicenne. Però sì, ok, d'accordo, ma noi stiamo parlando di quelli che vediamo e che hanno votato no e di quelli che vanno in piazza per la Palestina, di quelli che no, quelli che sono in qualche modo ascrivibili al nostro campo ideale o al campo ideale del centrosinistra, ma non ritengono i partiti degli interlocutori e quindi bisogna mettersi in ascolto, no, per capire che cosa stanno chiedendo al mondo degli adulti e alla politica soprattutto. Pronto? Al mondo degli adulti, poi anche loro ovviamente sono adulti perché parliamo di giovani adulti, però insomma ci siamo capiti, a quelli che in questo momento sono la generazione che ha il potere per esempio nei partiti. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Sono Gigi. Ciao. Gigi, chiamo Dovuguerra.
Ciao Gigi.
Ho 74 anni e ho fatto caso nelle telefonate precedenti che viene ripreso un punto che già il mio vecchio antico insegnante di storia al liceo aveva messo ben in chiaro fin dai tempi. la differenza che c'è tra l'interesse per la politica e il rifiuto per la partitica.
Ok.
E questo mi sembra una cosa fondamentale, perché la politica è una cosa buona, giusta e saggia, ma se viene presa ad appannaggio della partitica, ecco che la gente c'è il rifiuto e la gente non va più a votare.
E però, come dice un altro ascoltatore, poi entrando nelle istituzioni tramite i partiti che si possono, che ne so, fare leggi diverse dai decreti sicurezza, tanto per dirne una.
È vero.
Oppure...
È vero, però bisognerebbe che, diciamo, la gente, gli elettori, indipendentemente da come la pensano sull'idea di fondo, avessero la possibilità di scegliere veramente chi li rappresenta. Se tutto viene dato in mano al conclave delle segreterie dei partiti, ritorniamo punto a capo.
Chiaro, Gigi, grazie. Grazie. 02 33 001 001. C'è un messaggio di Michele, 57 anni, insegnante. Dice così: io penso che i giovani possano essere interessati semplicemente a questo. Politica interna, due punti. Una politica sul lavoro che non li precarizzi sempre e comunque. Politica estera, no alla guerra, e dice non serve poi molto. Bene, Michele, mi sembra che evidentemente il tuo punto di osservazione è molto ravvicinato, perché quello che dici, insomma, mi sembra molto convincente. Una politica sul lavoro che non li precarizzi sempre e comunque, anche perché sono una generazione abbastanza spaventata dal futuro, io credo, mediamente. Poi, come hanno detto altri ascoltatori e ascoltatrici, non è che si possa generalizzare, però insomma, se no non parliamo di niente, se non si può un po', no, cercare di fare sintesi. E in politica estera il no alla guerra. Pronto?
Pronto? Sono io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Mi chiamo Francesco, buonasera, sono vivo all'estero, ho 29 anni.
Ok, d'accordo, vivi all'estero per lavoro?
Sì, per lavoro, sono qua 4 anni.
Dove sei?
Sono partito da 25. Austria.
In Austria, ok.
Sì, io ho sempre votato, e ho anche quando ci sono state le grandi manifestazioni sulla Palestina in Italia, cioè ad ottobre per esempio sono saltato in macchina, ho fatto 8 ore e mezza per tornare a Milano, perché sono milanese, e per partecipare alle manifestazioni, e ho votato anche al referendum dello scorso weekend.
Okay.
Ovviamente io ho votato per posta. Io parlo solo per me, perché non posso parlare per tutti quelli della mia generazione. Per me, cioè, quello che io chiedo alla sinistra, perché io sono di sinistra, è che mi offra una, diciamo, un'idea di futuro, una proposta per il futuro. Perché io avrei desiderio di tornare a Milano, che è la mia città, ma non me lo posso permettere, perché gli stipendi che mi vengono offerti lì per il mio lavoro non mi permettono di pagarmi la casa. E quindi io chiedo alla sinistra che mi dia un'idea di futuro, un obiettivo, degli obiettivi, qualcosa per cui combattere, per offrirmi un futuro. Io voglio una famiglia, voglio una casa in cui posso avere la mia famiglia, e oggi non ce l'ho. E sono stanco di una sinistra italiana che è moderata, ma io la mia vita la devo vivere adesso, la voglio vivere adesso, non la voglio vivere tra 10 anni o tra 20 anni, perché io ho 29 anni oggi e la mia famiglia la devo fare oggi, e la sinistra oggi in Italia è moderata, però io non ho tempo di aspettare, e quindi sono emigrato, però col cuore pesante.
Caspita, grazie di aver chiamato, Francesco, è proprio molto utile questa tua un po' confessione, quasi vorrei dire, anche perché se ci pensi questo tuo problema di non poter tornare in questa Milano è anche collegato, volenti o nolenti, al fatto che la sinistra, diciamo meglio il centro-sinistra, ha governato Milano da 15 anni a questa parte.
Esatto,
quindi c'è un po' anche questo
deluso.
Cortocircuito, certo. Va bene, Michele, sì, buonanotte. Michele era il prof, che lo stavo rileggendo adesso, l'insegnante, che diceva i giovani vorrebbero una politica sul lavoro che non li precarizzi sempre e comunque, e lì sicuramente tu in Austria hai trovato un lavoro più stabile, magari di
sì.
Quello che avevi, no, sotto mano a Milano, e una politica
esatto.
Estera contraria alla guerra, e tu ci stai proprio dicendo che sei saltato in macchina dall'Austria per venire a manifestare per Gaza. Grazie mille,
esatto,
Francesco.
Grazie.
Dai,
buona serata.
Speriamo di incrociarci.
Ciao.
Però comunque prossimamente a Milano.
Sì. Sicuramente.
Ciao.
Buona serata.
Ciao, ciao anche a te. Ciao, ciao. Pronto?
Pronto? Sì. Ciao.
Ciao, chi parla?
Ciao Gaspare, sono Gaspare.
Ciao Gaspare.
Io insomma sono uno che appartiene alla generazione del 77.
Ok.
E per quello che io idealmente mi sento molto vicino,
sì,
a questi giovani, anche perché...
Perché anche tu con i partiti avevi un rapporto un po' così, lasciami esatto, immaginare.
Avevo un rapporto un po' così davvero, infatti... Io ero uno di quelli che occupava i centri sociali, per esempio.
Certo.
Avevamo occupato a Pavia la Casa del Fascio, eravamo stati aiutati, perché all'epoca all'interno della sinistra c'erano persone di una certa levatura, per esempio a noi ci aveva aiutato Elio Veltri, che ci aveva dato la possibilità di andare in uno stabile che era prima occupato e
sì,
che era lì che era l'intercomunale assistenza, abbiamo fatto diventare un centro sociale dove praticamente eravamo un'attività, una cooperativa, e abbiamo stato lì per 3-4 anni, per dire, ma io mi sento molto vicino.
Ecco, appunto, Gaspare, guardiamo avanti, che messaggio capti da questi ragazzi?
C'è questo gemellaggio, c'è questa diciamo linea rossa che praticamente ci lega. Infatti io sostengo i giovani anche di ultima generazione, e anzi mi incazzo quando faccio delle proposte all'interno della mia associazione o anche altri, dicendo appunto che bisogna dare spazio a questi ragazzi, tipo non so, fare proiettare il film, oppure dargli spazio, ecco, e questi dicono, ma questi sono molto estremisti, ma no. Cioè ragazzi, anche noi facevamo manifestazioni non violente, no? E questi ragazzi qua, anche loro, manifestano in modo non violento e purtroppo sono stati colpiti da questa brutale repressione che è stata fatta dalla Meloni, dal governo di estrema destra, che ha fatto i decreti di sicurezza. Per cui io chiedo alla sinistra, che faccia davvero la sinistra, e praticamente se avrà il sostegno dei giovani, lo avrà se una volta il governo abolirà questi decreti del cazzo, decreti il Red Pass contro i RAEV, contro i sicurezza, che impediscono ai ragazzi di fare manifestazioni, anche ai sindacati, impediscono anche alle organizzazioni sindacali.
Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Gaspare.
Mi sembra evidente questa cosa qua. Sostegno ai ragazzi, forza, compagni, dai, avanti.
Avanti.
Non è finita.
Ciao, grazie Gaspare.
Grazie.
Nel frattempo
ciao.
Qualcuno scrive messaggio. Francesco, segretario, subito. A proposito dell'intervento del ragazzo di 29 anni che ha telefonato dall'Austria. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Domenico. Volevo fare un intervento perché ho una figlia di 27 anni, i problemi li sento attraverso quello che dice lei e i suoi amici, però gli ultimi, mettiamo assieme gli ultimi tre ascoltatori, quindi Michele, Francesco e l'ultimo che ha fatto una vita nei centri sociali, abbiamo già una piattaforma, perché da un lato c'è il precariato del lavoro, non è possibile che ci siano annunci legali che offrano stage a persone con 4-5 anni di esperienza, eccotela qui la precarizzazione sfruttata,
sì.
Poi dall'altro lato c'è la questione dell'affitto delle case per mettere su una vita, Francesco, e poi dall'altro lato, voglio dire, c'è la questione fondamentale, i giovani non vogliono fare la guerra. Ci sono state generazioni in cui la guerra, non lo so, era un'aspettativa, uno sfogo, che ne so, ma per fortuna non le ultime. Non vogliono la guerra, ma questo non vuol semplicemente dire che dichiariamo che non facciamo la guerra, vuol dire costruire delle politiche internazionali che la pace la costruiscono, la perseguono. Veramente la guerra all'estrema razio. Eccola qui una piattaforma. Bene che, e poi gli spazi liberi. Non solo non è possibile che tu per manifestare, uso un vecchio linguaggio, le tue istanze per dire la tua, per unirti anche solo per fare della musica devi pagare qualcun altro, o che devi chiedere il permesso, addirittura all'interno di gruppi che gestivano centri sociali devi chiedere il permesso e te lo senti rifiutare. Ci vogliono un minimo di regole, ma veramente un minimo, ma gli spazi ci devono essere in tutte le città e non solo, liberi, per poter essere utilizzati.
Grazie Domenico.
Niente, ciao.
Ciao, 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 arrivederci. Vediamo un altro messaggio, vogliamo una politica che si occupi di diritto al lavoro, alla famiglia, alla casa e che si occupi delle diseguaglianze sociali e che smetta di seguire l'odore di petrolio, di inchinarsi ai pazzi potenti e di prendere posizione solo quando non farlo sarebbe semplicemente vergognoso, vedi la questione palestinese, ma ci sono mille esempi e vogliamo che le domande vengano fatte a noi che siamo adulti e non ai vecchi adulti che dicono cosa non hanno capito di noi. E qui Ilaria non dice quanti anni ha, ma si capisce insomma che fa parte della generazione di cui stiamo parlando, chiaramente sono adulti, giovani adulti e si mette in contrapposizione appunto con i vecchi adulti che dicono che cosa non, dice lei, non hanno capito di noi. 02 33 001 001 per telefonare qui a Radio Popolare, ancora 3 minuti e mezzo di trasmissione, poi per chi non è riuscito a chiamare c'è il secondo round domattina alle 9:30. Alessandro, 47 anni, un figlio di 13. È da tempo che i giovani ci mandano segnali chiari con le manifestazioni dei Fridays, con i Pride per la pace a Gaza. Sono i giovani gli unici che avevano superato il quorum ai referendum sul lavoro e cittadinanza della CGIL. Da anni i sondaggi ci dicono che votano in controtendenza, premiando la sinistra e non la destra. Questo è vero. Ma sono purtroppo pochi. Certo, serve una politica più coraggiosa e partiti credibili quando parlano di lavoro, ambiente, diritti e pace. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Marco, sono Marco. Io ho 2 figlie di 21 anni.
Ok.
Studiano, vanno all'università, chiacchierano con le loro amiche. Diciamo che nel gruppo di amiche loro orientativamente sono quelle diciamo più a sinistra, però a me ha sorpreso che su questo referendum comunque tutti gli amici e gli amici di mia figlia si siano informati, cioè abbiano partecipato anche a dei dibattiti che io francamente trovavo completamente noiosi. Una addirittura, immagini te con Donzelli, cioè che, cioè capisci, 3 ore con Donzelli, cioè meglio sparare, no? E invece cioè sono andati ad ascoltare tutte le motivazioni e si sono formate una loro idea. E l'altra cosa importante e che io ho potuto capire è che c'è una fortissima richiesta di rispetto delle regole, cioè questa è una cosa che loro sentono quasi a livello fisico, no? Cioè, e che tocca tutto, cioè tocca l'ambiente, tocca la casa, che il lavoro, cioè
interessante
che le regole vanno rispettate, per loro è una cosa veramente essenziale, è fisica.
Grazie Marco, grazie ti saluto perché per me è ora di andare. C'è Martina Stefanoni in studio 1 pronta per Esteri. Seguire Giornale Radio alle 19:30 con tutte le notizie di giornata e poi Metro Regione. Detto tra noi, torna domattina, come sempre, l'ultimo weekend del mese, venerdì sera e sabato mattina. Vi aspetto alle 9:30, tutti quelli che non sono riusciti a telefonare o quelli che saranno insomma all'ascolto domani. Un saluto da Lorenza Ghidini, buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.